Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette e nove minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia di questa settimana, puntata, lo anticipo, l'avevamo già ricordato, l'hanno detto anche i nostri GR24, che sarà particolare, nel senso che alle 17:30 inizieremo lo speciale di Radio 24 per seguire il giuramento e quindi la cerimonia di insediamento del 47esimo presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump. Donald Trump e Melania sono già arrivati al Campidoglio. Il giuramento inizierà alle 18 ore italiana nella rotonda all'interno del Capitol, dove è stato spostato per via del freddo. Alcuni hanno ipotizzato anche in realtà per motivi di sicurezza. Comunque verrà fatta all'interno del Campidoglio. La giornata in realtà è iniziata alle 8:15, alle 14:15 in Italia, con la funzione religiosa presso la St. John's Church di Washington, poi un tè alla Casa Bianca e poi l'incontro anche con il presidente uscente e la moglie Biden, che è avvenuto intorno alle 15:30 ora italiana, e adesso la cerimonia di insediamento. Sappiamo molto, ieri c'è stata una prima cerimonia, diciamo festa, chiamatela come volete, in cui si sono incontrati tra l'altro Jeff Bezos e Elon Musk. Oggi invece, tra l'altro, i cittadini che vogliono assistere al giuramento sono ospitati nella Capital One Arena, che è un grande centro congressi a metà strada fra la Casa Bianca e il Campidoglio, e poi in alternativa c'è la folla, già la si vede dalla immagine, ai piedi della cupola del Campidoglio. Ci sarà il giuramento ore 18 in Italia e poi cerimonia della firma e a quel punto anche l'intervento di Trump, e qui inizia l'analisi più giornalistica, perché le ultime indiscrezioni dicono che Trump potrebbe fare un intervento in cui non parlerà dei dazi, degli eventuali dazi dell'Unione Europea. A questo proposito faccio notare che sulla base di queste indiscrezioni l'euro si è un po' rafforzato sul dollaro, aveva perso in attesa dei dazi a 1,04 quasi. Dovrebbe invece annunciare, secondo le ultime indiscrezioni, la sospensione quantomeno dello ius soli negli Stati Uniti, e questo rientra nel tutto il tema delle quelle che in americano si chiamano deportation, che in realtà da noi sono ogni tanto vengono tradotte in deportazioni, ma è sbagliato come traduzione, perché si tratta di respingimenti e di rimpatri, per essere più corretti. E poi addirittura qualcuno ha ipotizzato che già nel suo discorso inaugurale Trump potrebbe chiamare il Golfo del Messico Golfo d'America, e qui entriamo nella parte più incerta, perché le varie dichiarazioni di Trump sul Messico, sul Canada, sulla Groenlandia, su Panama, molti analisti dicono: guardate, quello sarà lo stile della casa, dichiarazioni molto alte, molto forti, molto anche dirompenti, per poi andare a trattare su basi più realistiche e concrete, come un metodo, diciamo, di negoziazione, chiamiamolo così. E dicevo, dopo seguirà il pranzo inaugurale che il presidente terrà con il vicepresidente, il leader del Senato e i membri della commissione congiunta. E poi con ogni probabilità andrà alla Capitol One Arena per la parata presidenziale, e poi corteo lungo la Pennsylvania Avenue. Poi parteciperà alla tradizionale cerimonia della firma nello studio Ovale per ordini esecutivi e online. In serata ci saranno tre balli inaugurali: il ballo del comandante in capo, il ballo inaugurale della libertà e lo Starlight Bowl. Ed è previsto che lui parli a tutti e tre gli eventi. Nel ballo del comandante in capo un discorso dedicato ai membri delle forze armate, nel ballo della libertà rivolto ai suoi sostenitori, mentre durante lo Starlight Bowl dovrebbe rivolgere un messaggio ai suoi principali donatori. Poi gli ospiti. c'è chiaramente la presenza di Giorgia Meloni, che assieme a Javier Milei è l'unico, diciamo, presidente o capo di governo, perché Milei è anche capo di governo presente. C'è Bolsonaro, che è un ex presidente, saranno presenti George W. Bush, Barack Obama, non Michelle, Bill Clinton e Joe Biden. E poi se ne è molto parlato, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, ovviamente Elon Musk, Nigel Farage, che è il leader del partito britannico dei Reform. Non è arrivato l'invito a Ursula von der Leyen, ci sarà invece la vicepresidente del gruppo parlamentare Alternative for Deutschland, l'estrema destra tedesca, e poi anche Gianni Infantino come presidente della FIFA, ma questo mi sembra di rilevanza geopolitica un po' minore. E vi ripeto, dalle 17.30 inizieremo la lunga diretta con analisi, poi anche ascolteremo quello che sarà il primo intervento di Donald Trump, finché riusciremo, quindi indicativamente fino alle 18.30. Oggi la borsa americana è chiusa, ma non per la cerimonia, diciamo, di giuramento, ma perché è il Martin Luther King Day e quindi le borse si muovono, come si dice in gergo, senza il faro di Wall Street. Milano meno 0,25%, Parigi più 0,25%, Francoforte più 0,41%, Londra più 0,24%. Partiamo da qui per questa prima parte di Focus Economia con le notizie in breve della giornata e poi andiamo con lo speciale. Giustamente, adesso mi fanno notare, chiedo Venia, siccome della famiglia Bolsonaro ci saranno solo la moglie e il figlio, perché non gli hanno ancora ridato il passaporto per i motivi che sappiamo di inchiesta giudiziaria in Brasile, quindi. Però resta il fatto che, come, diciamo, presidenti o capi di governo, i due sono Giorgia Meloni e Javier Milei. Qualcuno mi fa notare, ci sarà anche Silvestre Stallone. Sì, penso che l'impatto geopolitico anche qui sia più basso. A questo punto ci sarà anche Carrie Underwood, che è una famosa cantante country, però resterei, diciamo, sulla parte geopolitica e geoeconomica. Dunque, venendo alle borse europee e anche alla borsa italiana, sale oggi bene Iveco, perché è anche Stellantis, più 3% Iveco, più 2% Stellantis. Non ci sono, diciamo, notizie particolari. Sulle banche invece c'è di nuovo speculazione sul risico bancario e quindi e soprattutto su Unicredit, visto che ha lanciato un'offerta sul banco BPM e secondo Barclays potrebbe rilanciare la sua offerta. E però allo stesso tempo anche l'offerta su Commerzbank, che a Francoforte guadagna l'1,83% dopo che fine settimana il Financial Times ha riportato che Commerzbank starebbe valutando il taglio di alcuni migliaia di posti di lavoro nel tentativo di respingere le avance di Unicredit. Ora è un po' interessante questo, perché da un lato, quando Unicredit ha annunciato di essere salita e dentro Commerzbank, la prima accusa che era stata mossa all'operazione di Unicredit è se si dovesse arrivare a una fusione con Commerzbank salterebbero posti di lavoro. È strano e singolare che per evitare una fusione che secondo i sindacati porterebbe un taglio di posti di lavoro si vada a iniziare a ipotizzare un taglio di posti di lavoro per evitare la fusione. È un po', diciamo, arzigogolato come ragionamento. Comunque, tornando a noi, Unicredit è il terzo miglior titolo, più 1,70%, Monte dei Paschi più 1,40%, poi Mediobanca più 0,80%, Biber più 0,80%, Mediolanum più 0,80%, Intesa più 0,70%. Segnalo anche tra i non bancari Prismian più 1,14%. Fronte opposto invece, e il banco BPM cede uno 0,38%, adesso non siamo ancora, però è importante perché ricorderete che l'offerta è stata da molti valutata bassa, è un'offerta di scambio azionario. BPM comunque cede lo 0,36%, chi va invece peggio di BPM è sicuramente Enel, meno 2,15%, ancora Eni, meno 1,5%, Ten, meno 1,20%, è tutto il settore energetico, diciamo così, oggi più in difficoltà. Poi segnalo anche Italgas meno 1,1, Era meno 1,12, poi Saipem meno 1%, Snam meno 0,70 e Campari meno 0,60%. Dunque, nello specifico ho ricordato che appunto oggi cresce Unicredit e cala leggermente BPM, però attenzione perché a suo tempo, quando fu lanciata l'offerta pubblica di scambio, la valutazione era più o meno di un titolo BPM a 6,650 euro. Ora il titolo BPM è vero che andrebbe visto tutto con cambio, perché essendo un'offerta pubblica di scambio tu riceveresti come azionista di BPM l'equivalente di azioni Unicredit, tale da valorizzare il titolo BPM a 6,650 euro. In questo momento però BPM, pur leggermente in calo, quota 8,30 euro, quindi anche con un eventuale aumento un po' di Unicredit siamo distanti dall'offerta. Allora, dicevamo dei titoli energetici, sì, oggi c'è un calo del petrolio, anche abbastanza, intorno a 1,5%, Brent scende sotto gli 80 dollari a 79, il WTI a 76, continuano invece i rialzi dei prezzi alla pompa, perché la benzina è 1,830 euro al litro, il gasolio è 1,740 euro al litro, il gas ad Amsterdam oggi è in rialzo, è a quasi 48 euro, più 2% l'anno fa era 34,5, quindi si continuano a mantenere prezzi stabilmente superiori a quelli dell'anno scorso, non ai livelli di record del 22, ma ricordiamoci che nel 19 viaggiava intorno ai 18-19 euro a megawattora. Così come il prezzo dell'elettricità, il PUN, è a 163 euro a megawattora, un anno fa era 90. Ah, lo dico perché già abbiamo avuto stime di un aumento del prezzo della bolletta elettrica quest'anno tra il 7 e il 10%. Attenzione ai titoli, c'è lo stacco cedole, certo Enel stacca cedola, ma non è solo Enel, stavo per arrivare, perché lo stacco cedole su Milano adesso mal contato pesa, perché se no non si capisce perché, pesa per uno 0,36% sull'andamento di Milano. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se non ci fosse lo stacco delle cedole, Milano, che perde lo 0,20, sarebbe assolutamente in linea con le altre borse europee, farebbe un più 0,20, qualcosa del genere, ed è il motivo per cui poi Enel e Snam staccano le cedole. Ripeto, però pesano uno 0,36%. Dunque, sì, continuate a scrivere lo stacco cedere dell'Enel, l'ho detto, meno 0,36%, dopodiché non stiamo ragionando di una variazione chissà quanto forte. Detto ciò, diciamo di benzina e gasolio, altre grandissime notizie oggi. Beh, visto che parliamo di energia, le scorte di gas, di stoccaggio in Italia sono sotto 70% a gennaio, in Europa sotto 61%, c'è stato un periodo di freddo intenso. Questo è il dato fino al 18 gennaio, in Italia appunto 69,6, in Germania sostanzialmente siamo a un livello analogo, un 65%. Sì, devo dire che in attesa dell'insediamento di Trump c'è anche qualche dichiarazione. La vicepresidente della Commissione Europea, Stéphane Séjourné, ha detto: l'Unione Europea è disponibile a un patto con Trump per investire di più nella difesa in cambio di una sua rinuncia a una guerra commerciale, quindi ai dazi. E all'Ecofin di aprile vi sarà un confronto sui finanziamenti alla difesa. Ma non si va oltre, non si va oltre questo. Per quello che riguarda invece Davos, che iniziamo, ce ne occuperemo domani di Davos. Certo che, come sempre, l'organizzazione, l'ONG Oxfam, presenta il rapporto sulla ricchezza e la povertà in occasione dei lavori del World Economic Forum, visto che poi cita il fatto che Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo, sarà sarà presente ovviamente al giuramento, all'insediamento di Trump. Dice: attenzione, è accelerato nel 2024 il divario tra i ricchi miliardari, non solo, e invece meno abbienti. La ricchezza dei miliardari è cresciuta in termini reali di 2.000 miliardi di dollari, pari a 5,7 miliardi di dollari al giorno, a un ritmo tre volte superiore rispetto all'anno precedente. Allo stesso tempo, il numero di individui che vivono sotto la soglia di povertà è lo stesso del 1990, 3 miliardi e mezzo di persone. Attenzione, perché però poi Oxfam stesso dice: un terzo delle fortune dei miliardari deriva da eredità e quindi anche da rendite di posizione, da eredità che ti permettono. In Italia ci sono 71 miliardari nel 2024, con una ricchezza che è aumentata di 61 miliardi di euro, per 272 miliardi complessivamente. Il 5% delle famiglie è titolare del 47% della ricchezza nazionale, e però ci sono 2 milioni e 200 mila famiglie in povertà relativa, 2 milioni e 200 mila famiglie, per un totale di 5,7 milioni di persone. C'è un dato, un elemento però metodologico, che va sempre ricordato nel rapporto Oxfam. Il rapporto Oxfam va a vedere la ricchezza personale. Allora, è chiaro che la ricchezza personale molte volte, come dice lo stesso Oxfam, in un terzo dei casi è ereditata, ma la ricchezza personale è fatta anche di patrimoni. Perché lo dico? Perché un conto è andare a vedere la dinamica del reddito, e cioè chi ha guadagnato di più e come è aumentato il divario reddituale. Sul patrimonio tu avrai sempre l'effetto positivo o negativo del passato. Cosa voglio dire? Che se uno ha ereditato due case di famiglia e le ha messe a reddito, è chiaro che quello è un patrimonio che non ha prodotto lui. Se l'hai ritrovato per sua fortuna dal patrimonio generato nel corso delle generazioni, lui risulta un milionario, perché magari ha due case di proprietà e le metterà in affitto, le metterà anche a reddito, per carità. Ma è diverso dire come si muove la dinamica delle retribuzioni, cioè quando diciamo i top manager guadagnano cifre, a mio avviso inaccettabili in molti casi, 300-400 volte quello che guadagna il dipendente, che è una cosa e riguarda la dinamica salariale. Se poi tu invece confronti i patrimoni, è ovvio che tu potresti avere, faccio un esempio, una persona che ha uno stipendio, un reddito assolutamente normale, e che però ha un patrimonio molto importante perché l'ha ereditato di famiglia. Quello non fotografa la dinamica reddituale, fotografa anche il passato, e lì sappiamo che si creano delle forti divergenze. Però se uno vuole andare a guardare la disuguaglianza in senso più stretto, buttare dentro il patrimonio a mio avviso è un po' fuorviante, perché non ti dice nulla della dinamica del soggetto in quegli anni. Magari questo non ha avuto un aumento, ha sempre guadagnato uno stipendio normale, si è ritrovato per i genitori, per i suoceri, per le zie, un patrimonio alto di carattere immobiliare che mette a reddito, ma non l'ha sviluppato lui. Quindi sulla dinamica della distribuzione del reddito il rapporto Oxfam ha, a mio avviso, un errore di metodo. E lo dico in quanto ho fatto anche parte del consiglio di amministrazione di Oxfam Italia, l'ho sempre fatto notare a suo tempo. Ecco qua l'insulto. Allora, la rispiego. se io devo andare a vedere quanto è diseguale o quanto sta riducendo le disuguaglianze un paese, devo andare a vedere come viene distribuito il reddito prodotto, perché se scopro che il manager continua a guadagnare sempre di più, da 200 volte a 300 volte, e il dipendente è fermo, questo vuol dire che sto mal distribuendo il reddito, sto aumentando il reddito perché già guadagnava molto. No. Se dentro butto anche tutta la parte patrimoniale, non ho una fotografia così corretta della dinamica, perché ripeto, ci può essere uno che ha avuto zero aumenti nella sua vita, è fermo al palo con il suo reddito, si è trovato per eredità dei patrimoni immobiliari, risulta milionario, ma in realtà di suo non ha avuto un aumento del reddito che va a aumentare le disuguaglianze. Tutto qui. Poi è ovvio che è meglio avere tre appartamenti da mettere a reddito che non averli, e anche perché li puoi vendere. Però a me interessa di più vedere la dinamica, perché è da lì che puoi avere un miglioramento o un peggioramento. Ha detto la stessa frase anche l'anno scorso, certo, perché anche l'anno scorso Oxfam ha fatto lo stesso rapporto e non è che cambi idea di anno in anno. Allora, andiamo adesso, le notizie in breve sono finite, c'è Federacciai che nel 2024 in Italia stima una produzione in calo del 5%, 20 milioni di tonnellate, quindi meno 5% sul 2023. L'inflazione turistica, che è una stima dell'andamento dell'inflazione sulle voci di tutti i pacchetti turistici, è stata l'anno scorso del più 4%, ma in calo rispetto al 6% del 2023. Cosa vuol dire? Che i pacchetti vacanze, i servizi ricreativi culturali, i servizi di trasporto, ristorazione, sono tutte le voci che chiamiamo inflazione turistica, è cresciuta più della media, perché sappiamo che nel 2024 l'inflazione generale è stata dell'1%, e quindi se tu hai un'inflazione di consumi turistici al 4% è 4 volte, ma è calata rispetto al 2023. Speriamo che si appiattisca, anche se il New York Times oggi dice che nei 52 posti dove andare, i place to go, i luoghi di tendenza nel 2025, tre sono in Italia: Milano, le Dolomiti e la Sicilia ciclabile, e quindi prevediamo nuovi flussi. Ho visto un record di turisti l'anno scorso anche a Roma. (349) 238 6666 per sms e whatsapp. Allora, meteo, pubblicità e poi inizia lo speciale dedicato al cerimonio di giuramento del 47esimo presidente degli Stati Uniti.